9.13, buongiorno, bentrovate e bentrovati a Mille Voci, Natascia Bandecchi al microfono, Paolo Riva che si sta cuffiando in questo momento.
Buongiorno!
Buongiorno. Allora Paolo, ricordiamo subito, diamo un po' di coordinate, io do subito il numero di WhatsApp 0763211113, siamo pronti per partire per questa puntata di oggi di Mille Voci. Prima abbiamo sentito Lorenzo Boscolo che ha detto un po' di parole in inglese, no?
Sì.
Conference League,
sì.
Champions League, sì. E insomma vediamo che l'inglese veramente fa parte del nostro quotidiano. Di che mood sei Paolo oggi?
Sono abbastanza... sereno.
Sei sereno?
Diciamo sereno, sì. Magari diciamo che mood è l'umore.
Esattamente.
Così almeno lo sanno tutti e Antonio Bolzani non si lamenta.
Infatti.
Lui è l'ultimo baluardo della difesa dell'italiano. Noi oggi ci occupiamo di una difesa diversa e di un rischio diverso. Per qualcuno non riguarda l'italiano, anche se potrete raccontarci se secondo voi l'inglese sta minacciando l'italiano, ma da un punto di vista particolare, non semplicemente dalla commistione di termini inglesi ai nostri, ma proprio a livello di sostituzione, perché questo è un problema che da qualche parte in Svizzera cominciano a recepire. Qualcuno comincia a recepire.
Dopo allora sì. Scopriremo dove. Beh, a proposito di inglese, adesso ci ascoltiamo Aretha Franklin, il classico, un classicone
respect.
Della sua. Respect.
Lei è di lì.
English style. Just a little bit of respect, solo un po' di rispetto. Questa era Aretha Franklin e stiamo parlando di questa cosa che insomma l'italiano o altre lingue nazionali potrebbero essere minacciate, o magari lo sono già, adesso lo scopriremo, dall'inglese.
Allora, cominciamo da un titolo della Neue Zürcher Zeitung di qualche settimana fa, massimo mesi, un paio di mesi massimo, che era... che l'inglese sta diventando una lingua nazionale di fatto. Dicevano attenzione, era un dato di fatto, dicevano l'inglese sta diventando una lingua nazionale. Qualcuno lo ritiene un problema, qualcuno ci vede qualcosa su cui bisogna prendere delle contromisure. Questo è una questione da dibattere, però evidentemente che l'inglese abbia negli ultimi anni, insomma ormai decenni, assunto un'importanza che prima non aveva è fuori di dubbio. Ma a Zurigo, con il loro Zürich, che di cui sono orgogliosissimi, tanto da fagli credere che è l'unico Schweizer Deutsch che si parla in Svizzera, vai a dirglielo ai bernesi, vai a dirglielo ai basilesi, da metà poi slur. Allora, dicevamo, tanto che appunto a Zurigo comincia a esserci la preoccupazione che l'inglese possa soppiantare lo Schweizer Deutsch.
Addirittura.
C'è questa preoccupazione, questa paura, tra virgolette, la paura, perché poi tra l'altro tutto quello che riguarda la lingua, col suo dinamismo, con il suo, le sue caratteristiche di adeguarsi alla vita della gente, così via, c'è poco da aver paura, sono dati di fatto, no? Lo spiegano bene anche i linguisti, no? La lingua è dinamica, la lingua evolve, la lingua cambia, poi non sempre ti fa piacere, ma questo è, insomma, è una delle caratteristiche di questo incredibile strumento che hanno gli esseri.
Però tra il cambiare e lo scomparire c'è un abisso.
Sì, tra l'altro. A proposito di scomparire, c'era questo aneddoto di qualche anno fa, di un caso molto triste in realtà, che però faceva ridere perché ci sono naturalmente i linguisti che studiano un po' tutti gli aspetti delle lingue, e in questo caso si trattava di un dialetto non svizzero tedesco, ma di un dialetto di una remota zona sudamericana, e si diceva, dicevano i linguisti, questo dialetto è destinato a sparire. Per quale motivo era destinato a sparire? E qui viene il motivo perché faceva ridere. Perché hanno detto di questo dialetto rimangono vivi due parlanti e hanno litigato e non si parlano più. Per cui, e lì la gente è tosta, cioè se non ti parlo più, non ti parlo più. Per cui quella lingua lì si è esaurita in quel modo lì, per dire come le lingue possono anche scomparire, in quel caso perché gli ultimi due parlanti non si rivolgevano più la parola. Lo svizzero tedesco, lo Zürich nella fattispecie, lo parlano molte più persone, che però hanno notato come nella città di Zurigo molto spesso si senta parlare inglese. Allora, il posto dove senti questa cosa e che ti fa riflettere è il bar. Cioè nella gastronomia, nell'ospitalità, bar e ristoranti, naturalmente, tradizionalmente si parla Schweizerdeutsch. La Schale, sapete tutti cos'è? Schale, il caffè latte. È un caffè lungo con latte, no? E se però ci sono posti dove se non chiedi un flat white, non te lo portano, perché il cameriere sa solo i nomi delle bevande in inglese. Allora questa cosa suscita un po' di preoccupazione. Si dice, ma non è che stiamo perdendo lo Schweizerdeutsch a favore dell'inglese? Ecco, naturalmente voi potete dire la vostra, ma ripeto, non nell'ottica, rispetto all'italiano intendo, non nell'ottica di dire si usano troppi termini inglesi nell'italiano. No, non è quello adesso. È proprio che si usa l'inglese invece che l'italiano, che è una cosa diversa. Capita nella Svizzera italiana questo fatto? Vi è già capitato?
Arrivano dei messaggi. Un ascoltatore scrive: è fuori dubbio che la Confederazione vuole l'inglese, tanto più che in alcuni fascicoli ci stanno indirizzando a questo idioma. Peccato che neppure madrepatria non difenda la nostra cultura linguistica. È vero che in alcuni opuscoli o nelle brochure vediamo che spesso magari c'è la lingua nazionale.
Le
lingue nazionali, e poi c'è la traduzione a fianco in inglese, certo, no? Lo vediamo, certo. Quindi sì, forse questo.
Allora, da una parte c'è, come dice da questo ascoltatore, il rammarico, dice non difende la nostra cultura linguistica, perché non lo difenda, questo mi sembra un po' eccessivo, semplicemente pensando che in aggiunta alle lingue nazionali c'è anche l'inglese, che può essere invece una delle possibilità date a chi le lingue nazionali ancora non le parla, si trova già in Svizzera, non parla ancora le lingue nazionali e naturalmente può però capire il contesto del dibattito a livello istituzionale, per cui semmai è un gesto di riguardo per chi non parla ancora le lingue, ma arrivare a spingermi a dire che non c'è la difesa delle lingue, io questo ecco, non saprei, se si parla di questo aspetto qui, no, che in certe pubblicazioni c'è la lingua inglese, ma ripeto, in Ticino o nella Svizzera italiana vi è già capitato che di sentire parlare in inglese a scapito dell'italiano?
Cioè, opzionare e scegliere proprio l'inglese,
sì, sì.
Anziché...
No, ma allora, se c'è un turista inglese al ristorante e ordina in inglese, non è quello. Però se c'è un cinese o comunque qualcuno di madrelingua italiana che decide di parlare inglese, questo è quello che ci interessa. Vi è già successo, perché a Zurigo accade. Capita.
Scriveteci, vi ripeto il numero 076-321-1113. Adesso ci ascoltiamo Loredana Bertè con Per i tuoi occhi e andiamo nel 1982. Ore 9:27 a Mille Voci con Paolo Riva, stiamo parlando di quanto per esempio nel caso di Zurigo, ma anche adesso lo scopriremo, che dai messaggi che arrivano dai nostri ascoltatori, se anche in Ticino, anche nella zona francofona della Svizzera, la lingua nazionale può essere minacciata dall'inglese, perché vediamo come dilaghi un po', soprattutto nei ristoranti o nei bar. Sì. Infatti leggevo anche che a Zurigo una persona su 8 parla inglese.
Sì. Sì, sì, ma non che lo parla perché l'ha imparato a scuola, è proprio di lingua inglese.
Sì, sì, certo, certo. Arrivano dei messaggi, scrive un ascoltatore: è vero che l'italiano può essere minacciato dall'espansione dell'inglese, ma da italiano penso che l'inglese abbia paura di come lo parlano male gli italiani. Vabbè, questa era per fare un po' di ironia. Sì, arrivano altri messaggi, anche un'altra ascoltatrice scrive: ciao, io lavoro nella ristorazione, i giovani si rivolgono quasi tutti in inglese, anche se parlano altre lingue, italiano compreso.
Ah, dunque, sappiamo se lavora nella ristorazione a Zurigo o qui?
Infatti adesso invito l'ascoltatrice a
precisare,
a precisare per quanto mi riguarda
sarebbe una prima. Io non ho mai sentito dei giovani o dei meno giovani ticinesi parlare in inglese al ristorante. Non mi è mai successo.
No,
cosa che, ripeto, invece mi è già successa a Zurigo.
Cioè?
Mi è già di sentire gli zurichesi parlare in inglese, ordinare in inglese, è già successo.
Ma forse perché tra di loro c'è magari una persona straniera e per includerla nel discorso.
No, ma proprio ordinare al ristorante e quant'altro. Allora, per esempio, una volta Una volta la lingua franca, quando con gli svizzeri tedeschi, era il francese. Quando non riuscivi a metterti d'accordo, alors c'est mieux qu'on parle français. E adesso quella roba lì non c'è più ed è l'inglese. Ma non si chiede neanche se parli un'altra lingua. Quando io parlo italiano e tu parli tedesco, è addirittura difficile che si chieda: ma parli per caso tedesco? Parliamo inglese direttamente, no? E questo è un cambiamento importante.
Tra l'altro, tu prima hai citato la lingua francese, ma anche un ascoltatore ci ha proprio scritto che, per esempio, nella lingua francese loro hanno adottato questo modo, che per esempio nell'ambito
informatico
loro usano proprio delle terminologie no, in francese.
Sì, sì. Allora, il mondo, la terminologia informatica francese credo che sia un caso nel mondo, perché i francesi hanno praticamente tradotto ogni singolo vocabolo tecnico che noi, per esempio, abbiamo preso e portato di peso, in prestito, si chiama così, è un prestito, no? Dall'inglese, loro l'hanno tradotto, loro hanno tutto in francese. Noi abbiamo il software, qualcuno dice i programmi, mm-hmm, va bene, però i software si usano, in francese nessuno dice software, le logiciel. E così per tutto. Così per
ordinatore.
PC non esiste, no. Il PC non esiste, è l'ordinatore. Mm-hmm. Le mega octet, i megabyte. hanno tradotto veramente, veramente tutto, ma questo già dall'avvento dell'inizio dell'avvento dell'informatica, insomma, della sua democratizzazione e la grande diffusione. Ma torniamo alla questione di Zurigo. Ci sono naturalmente delle statistiche che dicono come si sta diffondendo l'inglese in Svizzera, ripeto, non solo a livello di prestiti nella lingua, perché oltretutto devo dire che mentre in italiano prendiamo dei singoli vocaboli e li mettiamo all'interno dell'italiano, per cui
cringe,
vado perché ho un meeting e così via, no? In tedesco, in svizzero tedesco, l'inglese, il prestito dall'inglese viene messo anche nei modi di dire, diventano dei modi di dire mega cool, ed è un po' diverso, ed è un po' diverso rispetto a quello che succede da noi. Naturalmente questa cosa accade molto di più con i giovani che con quelli che hanno qualche anno in più, però questa faccenda esiste. Allora, sono andati a guardare un po' com'è l'inglese in Svizzera. Allora, c'è un caso interessante, perché c'è un comune in Svizzera, che è il comune di Walchwil, credo, nel Canton Zugo, confermamelo.
Sì, giusto.
Sì, Walchwil, dove, secondo le statistiche, il 27% della popolazione, ovvero sia quasi un terzo, parla inglese. Per cui capisci che, per esempio, a Walchwil ci sarà questo fenomeno, sarà molto, molto, molto pronunciato. Molto pronunciato, perché con un terzo della popolazione che parla inglese, evidentemente, poi magari imparano anche il tedesco col tempo e così via, però tu devi comunicare da subito. Sono i cosiddetti espatriati, e nel caso di Walchwil sono espatriati un po' di lusso, sono i manager, sono questa gente che va in questi bei comuni idilliaci con le tasse basse e quant'altro, e lì naturalmente sarà molto facile sentire parlare in inglese nei negozi, per esempio, perché è interesse di chi vende la verdura, di chi vende il pane, parlare con i clienti. Poi naturalmente questi clienti probabilmente il tedesco lo impareranno anche, ma è una faccenda che più lenta.
Sto facendo delle riflessioni, però dall'altro lato può stimolare magari delle persone che non conoscono l'inglese magari a impararlo. Adesso mi viene in mente, perché l'ascoltatrice di prima che ha scritto che i giovani entrano e parlano inglese, ha scritto: lavoro in Ticino,
in Ticino.
Si rivolgono in inglese, poi visto che sono di vecchia generazione non parlo l'inglese, allora poi rispondono in italiano e la loro lingua madre.
Allora, questa cosa è, per quanto mi riguarda, molto interessante, perché non ho mai sentito questa cosa, cioè una testimonianza che mi porta a una realtà assolutamente sconosciuta, cioè il fatto che i giovani ticinesi si rivolgano nella ristorazione al personale parlando inglese con una persona che oltretutto parla italiano, cioè una persona della loro medesima lingua madre.
Arriva anche un altro messaggio, una ascoltatrice scrive: a Bellinzona in alcune zone si sente parlare tantissimo l'inglese dopo l'arrivo, e cita un'azienda, anche italofoni per comunicare con i colleghi. E poi aggiunge: c'è una legge in Francia che protegge la lingua, la loi du bon. Spero di averlo detto bene.
Voilà. Beh, poi la questione di proteggere le lingue, che sono una cosa che sfugge in realtà.
Però vediamo di come anche, per esempio, le aziende, una volta che si insediano, mi viene in mente anche a Zurigo, che era uscito un articolo che un'azienda, un negozio di ottica, cioè c'era il commesso che parlava solo in inglese, perché da Londra l'avevano mandato a Zurigo a lavorare.
Allora,
quindi...
non solo quello, c'è un altro esempio proprio con la migrazione. Da Londra a Zurigo c'è una catena di ristoranti che ha dovuto chiudere la sua filiale a Londra, però c'era del personale che ha ricevuto un'offerta per venire a lavorare in Svizzera, per venire a lavorare a Zurigo. Loro hanno accettato questa offerta, le condizioni di impiego erano adeguate, però questa persona è arrivata dall'Inghilterra e da un giorno all'altro conosceva alla perfezione il lavoro, ma non conosceva la lingua. E allora cosa hanno fatto i titolari del ristorante? Hanno messo un cartellino, cioè questo personale aveva un piccolo cartellino dove c'è solito c'è quello col nome, dove c'era scritto: mi dispiace, non parlo inglese, ma parlo, scusate, non parlo tedesco, ma parlo inglese. E questo naturalmente faceva sì che se volevi parlare con questo cameriere, nella fattispecie, dovevi rivolgerti in inglese. Lui un'altra lingua non la sapeva, però hanno detto tutte persone che stanno imparando il tedesco. Tutte persone che stanno imparando il tedesco, tant'è che adesso già due o tre di queste persone non hanno più il cartellino.
Ah, oppure perché hanno aggiunto la bandierina con la lingua.
Quella delle bandierine, sai chi la fa? L'hai vista in Ticino?
Sì.
L'IKEA.
Esatto.
L'IKEA, che ha il personale IKEA, che ha vicino al cartellino del nome le bandierine delle lingue parlate.
In realtà anche quando viaggi all'estero, sì. Io ho visto in altre nazioni, hanno l'usanza di mettere questo cartellino con le bandierine, così è super intuitivo. Ah sì, ok.
Super intuitivo se sai le bandiere.
Sì, è vero, hai ragione.
No, però è vero che l'inglese uno lo capisce, sa che la bandiera la conosce. E se sai il nepalese, che è un problema. Bandiera al Nepal. Vedi che non lo sapevi.
Non mi ricordo.
Bhutan, vedi? Allora, dicevo, appunto, questa faccenda è... insomma, in sviluppo, però, ripeto, la novità per quanto mi riguarda di questa mezz'ora di cui stiamo parlando è scoprire che in Ticino i giovani nella ristorazione, al bar, al ristorante, parlano in inglese col personale italofono. Questa è una novità.
Dopo andremo a bere il caffè e parleremo solo in inglese. Adesso ci ascoltiamo John Legend con PDA, che è un acronimo e significa Public Display of Affection, cioè manifestazione pubblica di affetto, visto che stiamo parlando di inglese. E adesso ce l'ascoltiamo. Let's go to the car. E questa era la voce di John Legend, era il 2006. Paolo, arrivano ancora tantissimi messaggi sull'inglese che potrebbe minacciare le lingue nazionali, allora varrebbe la pena, sicuramente torneremo a parlare di questo argomento. Adesso, come si suol dire, voltiamo pagina.
Prima di voltare pagina, un'ultima cosa che mi viene in mente adesso, che stranamente, fra le città dove si parla più l'inglese, Zurigo, è vero che la Zurigo è la città della finanza, batte Ginevra, che è la città delle organizzazioni internazionali. Invece no, ci sono più anglofoni a Zurigo che a Ginevra. Questo secondo i dati dell'Ufficio Federale di Statistica. Non prendetevela con noi se questa realtà non vi piace.
Jamais.
Adesso passiamo brevemente a una notizia di servizio. Potremmo chiamarla così. Una notizia pratica, una notizia che... prende il suo avvio, una cosa che prende il suo avvio oggi, ma poi in realtà ci vorranno un paio di mesi affinché possiamo approfittare di questa cosa che stiamo per dirvi, ovvero sia oggi è il giorno dove ufficialmente parte l'interoperabilità di WhatsApp. Abbiamo deciso di darvi questa notizia perché quasi tutti, naturalmente non tutti, fanno uso di questa applicazione di messaggistica che è usata miliardi di volte ogni giorno, e anche nella Svizzera italiana, insomma, molte persone utilizzano questa piattaforma per mandarsi messaggio. Qual è il limite di WhatsApp? Che è WhatsApp, scrivi a chi ha WhatsApp. Da oggi si può scegliere di dare il via all'interoperabilità, ovvero sia WhatsApp sarà in grado di ricevere e di spedire messaggi anche su altre piattaforme di messaggistica. Se qualcuno con cui dovete comunicare usa un'altra piattaforma di messaggistica, usa Telegram, usa Instagram, usa altre
Messenger
cose, per esempio, tu potrai scrivergli e ricevere i suoi messaggi da WhatsApp. Questa cosa parte oggi, ma perché vi dicevo ci vuole un po' di tempo? Perché oggi parte la possibilità di scegliere questa opzione, di farla partire sul tuo dispositivo. Devi aggiornare, devi aggiornare l'applicazione, puoi cercare la cosa. Ma se cercate i tutorial, se cercate il modo di farlo online, trovate con facilità, scrivete interoperabilità WhatsApp e scoprite come si fa praticamente. Ma poi ci vorranno un paio di mesi affinché funzioni, perché poi tutte le altre piattaforme devono approvare questa interoperabilità che si concede a WhatsApp, che probabilmente sarà anche reciproca. Per cui oggi, da oggi, potete dire a WhatsApp di tenere in considerazione altre piattaforme di messaggistica, ma poi l'inizio vero della funzionalità è da qui a qualche mese.
Beh, se ci pensi, è un po' come l'email. Se io ho un account con un provider, cioè, posso scrivere, quindi è un po' la
è simile. Esattamente. Allora, poi ci sono tutti dei retroscena che però non vi raccontiamo adesso, ma intanto la notizia è che da oggi c'è questa possibilità.
Adesso vado a provare. Adesso ci ascoltiamo Irene Grandi con La tua ragazza sempre. E questa era Irene Grandi con La tua ragazza sempre, pezzo scritto tra l'altro da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, correva l'anno 2000 e arrivò, pensa un po', al secondo posto al Festival di Sanremo. Ma adesso parliamo di
cicloturismo. Parliamo di cicloturismo partendo da una notizia che è stata molto presente sui media italiani nell'ultima settimana. Sono stati presentati i dati sul cicloturismo, sull'attività cicloturistica da un punto di vista economico, e naturalmente questi dati fanno parlare perché uno può amare questo genere di turismo, può non amarlo, può fare quello che vuole lui, ma i dati sono lì, sono numeri, sono inequivocabili, insomma si spera che nessuno manipoli questo genere di dati, e naturalmente hanno svegliato molto interesse. Il dato su tutti che ha impressionato di più è il valore nel 2023 dell'attività cicloturistica nella penisola italiana, 5,5 miliardi di euro, 56 milioni di presenze, e non ho specificato bene cosa si intende, 56 milioni di presenze con, ripeto, un giro d'affari di 5 miliardi e mezzo per il 2023, con un aumento del 20% negli ultimi 2-3 anni, di anno in anno, poco più, poco meno, un 20% in più ogni anno. Dunque una realtà che naturalmente non è una scoperta, non è che adesso abbiamo scoperto il cicloturismo, lo sappiamo che il cicloturismo è una forma di turismo che funziona, ma attualmente sta funzionando tanto, e naturalmente in Svizzera non è che non ce ne siamo accorti, poi vedremo anche cosa si sta facendo, cosa sta succedendo in Svizzera, però ecco, fa impressione questo 5 miliardi e mezzo. Naturalmente noi dalla piccola Svizzera guardiamola grande geograficamente, molto più estesa della Svizzera, Italia, che è comunque un paradiso delle vacanze e quant'altro, e molti turisti adesso ne approfittano anche per farsi due pedalate. Tenete conto che in Italia si sta lavorando tantissimo su alcune ciclovie che sono destinate poi a diventare delle vere e proprie mete turistiche, magari anche non spettacolari da un punto di vista paesaggistico, no? Però per esempio si sta lavorando sulla Mito, che è la Milano-Torino, la Mito Milano-Torino, che è parte dell'Avvento, che vediamo se ci arrivi, l'Avvento.
Aspetta, Torino... Venezia-Torino.
Venezia-Torino diventa una pista ciclabile che dovrebbe essere pronta fra non troppo tempo. Si potrà fare in bicicletta su strade protette, dunque una ciclopista, una pista ciclabile da Venezia a Torino. Puoi immaginarti, attraverserà tutti i borghi, le cose, e diventerà una meta turistica che ancora di più è destinata a rendere popolare questo genere di turismo, non solo per i turisti che vengono dall'estero, ma anche per il turismo
locale.
Allora, ci sono tutta una serie di iniziative poi che vanno a sostegno di questo sforzo di rendere popolare l'utilizzo della bicicletta per scopi turistici. Per esempio, non è stata presentata questa misura assieme ai numeri del cicloturismo, ma in contemporanea, quasi per caso, Trenord, che è l'organizzazione ferroviaria dei treni regionali della Lombardia, per dare un'idea, ha abolito il supplemento per il trasporto di biciclette sui treni della Trenord. Sia chiaro, non venite a dire ma io ho preso tutto andare a Roma e ho dovuto pagare. Trenord, sui treni regionali della Lombardia si può caricare la bicicletta solo sui treni regionali senza più pagare quello che era un supplemento di 3 euro.
Beh, è una saggia, no, strategia
è un sistema per invogliare
perché
la
qui
gente...
non è così, qui tu paghi il biglietto per la tua bicicletta, a meno che non sia pieghevole.
Sì, a meno che non sia una bicicletta pieghevole o sia dentro in un contenitore per le biciclette, bisogna pagare la giornaliera o il singolo biglietto. Non stiamo a rifare la storia
del costo del
trasporto della bici in Svizzera. Comunque, ecco, una cosa interessante invece e che rispetto a qualche tempo fa, finalmente mi viene da dire, oggi è facile dall'applicazione delle Ferrovie Svizzere acquistare il biglietto per la bici. Era un inferno prima, non si riusciva, dovevi fare il biglietto per te, potevi prenderlo dall'applicazione, poi dovevi andare in stazione all'automatico a fare il biglietto per la bicicletta e anche lì non era elementare. Adesso perlomeno è semplice e quando acquisti il biglietto per te puoi acquistare anche il biglietto per il tuo cane, per il tuo gatto se vuoi portare il gatto, e per la bicicletta.
Ma com'è il cane?
I cani pagano. Cani pagano metà.
Non lo sapevo.
Tra l'altro Trenord ha abolito anche il supplemento per i cani. Non si paga neanche per portare il cane, non si paga più sulla rete di Trenord, mi raccomando, non andate in giro.
No.
Che vi abbiamo detto che in Italia non si paga più, no, sulla rete di Trenord. Allora dicevamo, evidentemente in Svizzera non è che abbiamo totalmente ignorato il ciclismo, anzi se andate sul sito di Svizzera Turismo vedrete che il cicloturismo prende una parte importante. Naturalmente la Svizzera italiana invece, il Canton Ticino nella fattispecie, è una specie di paradiso per il mountain bike, naturalmente, però ci si occupa invece a livello svizzero anche molto di cicloturismo e di bicicletta su strada. Non che in Ticino questa cosa non si faccia, però ecco, diciamo che è preponderante da un punto di vista dell'organizzazione turistica sono i rampichini. Allora, in Svizzera ci sono meno dati rispetto a quanto abbiamo trovato per l'Italia. Addirittura pensate che il documento informativo che c'è sul sito della Confederazione, dunque su admin.ch, esiste un foglio informativo sul cicloturismo che cita dati tedeschi. per cui ecco, vuol dire che probabilmente o non li hanno ancora pubblicati o non li hanno ancora raccolti. Però sappiamo per esempio che la Svizzera ha quasi 11.000 chilometri di percorsi ciclabili, dunque una bella rete per un paese piccolo, molto apprezzata per la varietà del paesaggio. A qualcuno può piacere quando si va in pianura, piatta totale, e a molti invece piace il fatto che si va su, si va giù, ci sono i laghi, ci sono le vette, ci sono le palme. Questa cosa è apprezzata molto, tant'è che si dice il 20%, e qui si punta a cambiare, dei turisti che visitano il nostro paese includono una pedalata durante le loro vacanze.
Il 20% è tantissimo.
20 ciclisti su 100. E tra l'altro una selezione demografica che si vorrebbe spingere di più verso la bicicletta sono gli asiatici. Sono quelli un po' più reticenti a usare la bicicletta in Svizzera e bisogna spingerli un po', bisogna fargli le offerte, bisogna convincerli. Naturalmente si dice, per motivo linguistico, per una serie di motivi, quando uno è in vacanza in Svizzera, organizzarsi la giornata in bicicletta, dice, magari non è sempre semplicissimo, per cui ci si affida a delle organizzazioni. sono le organizzazioni che ti offrono i pacchetti, ci sono ovunque naturalmente. In Svizzera naturalmente questa cosa è particolarmente particolarmente popolare come soluzione. Hai dei viaggi e dei pacchetti anche di un paio di giorni, due o tre giorni, senza bisogno di fare i due o tremila chilometri. Puoi farti due o tre giorni in Svizzera in bicicletta, tutto servito e riverito, con una telefonata o con una mail, insomma. In Svizzera il cicloturismo è, così come lo è in Italia, ma lo è ovunque nel mondo in questo momento, molto molto apprezzato, e le autorità stanno facendo evidentemente degli sforzi per stimolare questo genere di attività. Abbiamo sentito prima, non c'entra molto col cicloturismo, ma forse un po' sì, arriva anche il velodromo, cioè, alla fine attorno alla bicicletta si stanno muovendo parecchi interessi, tra l'altro nuovi mestieri, nuove opportunità. E come diciamo sempre qui a Mille Voci, a Ferra Suivre e noi la suivremo.